Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Avendo la scelta, quali preferisci? Avere pace nel cuore? Essere tranquillo? Oppure preferisci essere travagliato e aggravato giorno per giorno? Preferisci essere dolce a causa della pace che è in onda? O preferisci essere teso e brusco e facilmente negativo a causa del tuo cuore travagliato? Quale preferisci? La calma, la pace per godere le benedizioni di Dio, o essere attravagliato, aggravato? E anche esternare questo sugli altri intorno a te. Quale preferisci? Chiaramente nessuno vorrebbe essere attravagliato e aggravato. Tutti vorrebbero la pace. Però molto spesso scegliamo una via che ci porta ad essere attravagliati. Perché quando tu sei attravagliato, aggravato, è perché tu hai scelto una via che ti porta ad essere così. Tu sai che tu hai la scelta come stare. Tu puoi scegliere come vivere e in base alla tua scelta avrai pace o sarai attravagliato. E quando sei attravagliato è perché hai scelto. Non di essere attravagliato, ma hai scelto un certo modo di vivere. Allora, oggi vorrei parlare di questa scelta che determina se tu sei tranquillo, pieno di pace, con anima riposata, oppure tu sei tesa, aggravata e travagliata. E visto che tu vuoi essere così, tu vuoi avere la pace, sarebbe importante capire la scelta per scegliere bene tutti i giorni, credo io, e forse credi anche tu, prego. Prima di tutto, consideriamo a quello che sembra a noi, perché siamo spesso, delle volte, travagliati e aggravati. Ci sono tanti motivi che noi riconosciamo, ecco, sì, io sono così a causa di questo o quell'altro, allora pensiamo a alcune di queste cose. Certamente, per dire uno fra tanti gravi problemi economici, possono sembrare di schiacciarci. Come faremo? Come faremo? Come riusciamo a pagare? Ma non lo so, anche quello è rotto, come... oh, anche la macchina, come facciamo? Quello può sembrare di aggravarci. Forse a te sembra che hai troppo cose da fare, come devo fare? Poi c'è questo con i bambini, c'è quell'altro, c'è la casa, c'è anche quello, oh, devo anche aiutare lì, ma non riesco. E mi sento aggravato, travagliato per le cose che non finiscono. Forse hai problemi con altre persone, qualche scontro, qualche situazione di tensione che chiaramente pesa tanto. Diventa un peso molto grave quando hai una certa situazione con qualcuno che non sembra di risolversi. Gravi problemi di salute possono farti sentire travagliato o aggravato. Chiaramente, come vari di voi, tanti di noi, abbiamo passato la morte di una persona cara. Può farti avere un grande peso sul cuore. Preoccupazioni per il futuro. Ma come farò? Cosa faccio adesso? La mia vita sta cambiando, ma non so come andrà prossimamente. Cosa farò? L'incertezza del futuro può far essere aggravato, travagliato. Però, molto peggio dei problemi di salute, peggio dei problemi economici, peggio dei problemi che riguardano il lavoro o lo studio, peggio di perdere una persona a te cara, peggio dei problemi, scontri con altre persone, sono la fatica e l'oppressione che vengono dal tuo peccato. Il tuo peccato è veramente quello che porta ad essere travagliato e aggravato, non le altre cose. Sono scuse finte. Il tuo peccato produce ansia, paure, senso di colpa, anche se non se ne rendi conto, preoccupazioni, incertezze e dubbi. Produce tanta cattiveria in te che crea problemi fra te e altri e crea problemi fra te e Dio. Perciò il tuo peccato ti fa più male di qualsiasi altro problema della vita. Se non trovi chi ti libera dal peso del tuo peccato, pur non avendo nessuno di altri problemi, non starai bene, non avrai pace, non avrai riposo, sarai travagliato e aggravato. Allora, qual è la scelta che ti permetterà ad avere pace anziché essere travagliato e aggravato? La risposta troviamo nelle parole di Gesù in Matteo 11, 28 a 30, un brano che conosciamo bene. Leggiamo Matteo 11, 28 a 30, leggo dal Nuovo Diodati. Se volete avere aperto, questo è il brano che vedremo oggi. Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Detto in modo semplice, quello che ti permette ad avere riposo all'anima, la vera pace, anziché essere travagliato o aggravato, è di prendere il giogo di Cristo al posto del giogo del peccato. Vuoi veramente un cuore tranquillo? Devi scambiare il giogo del peccato e mettere al suo posto il giogo di Cristo. Per capire meglio questo insegnamento, iniziamo considerando il senso del giogo del peccato. È importante capire che ogni persona, se non prende il giogo di Cristo, è sotto un altro giogo, il giogo del peccato. Non esiste in via di mezzo, non esiste la libertà dove io comando la mia vita, faccio io come voglio. O sono sotto il giogo del peccato o sono sotto il giogo di Cristo. Chi persiste nel peccato è schiavo del peccato, come Gesù dichiara in Giovanni 8,34. Il verbo qui, fa il peccato, commette il peccato, è un verbo gerundio, un'azione che continua. Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi sta facendo il peccato è schiavo del peccato. Allora, se un credente cade nel peccato, si rende conto, chiede perdono, confessa, abbondando il peccato, non rimani schiavo del peccato, anzi, resta sotto il giogo di Cristo. Impuri, se uno non vuole cambiare, rimani sotto il giogo schiavo del suo peccato e non avrà la pace di Cristo. Mentre il giogo di Cristo, come vedremo in avanti, è dolce e leggero, il giogo del peccato è durissimo ed è terribilmente pesante. Il peccato è un padrone malvagio, senza pietà, che fa del male a coloro che sono sotto suo il controllo. Il peccato promette belle cose. Ah, se tu fai questo, sarà meglio per te. Non dovrai soffrire. Farai quello che vuoi. Avrai piaceri. Fa tante promesse. Ma tutto un inganno per distruggere la persona. Il giogo del peccato è davvero terribile, pesante, duro. E chi rimane sotto il giogo del peccato sarà distrutto eternamente. Nonostante quanto il peccato sia un giogo terribile, spesso puoi essere oppresso dal tuo peccato senza renderti conto. Pensi che siano i problemi, gli altri, le situazioni intorno a te che ti opprimono, quando in realtà è il tuo peccato. Uno dei peccati più frequenti, è quello di non accettare l'invito a Gesù, venite a me. Uno dei peccati più frequenti è di non andare a Cristo. In altre parole, quando sei travagliato e aggravato, può essere perché anziché fissare il tuo sguardo su Cristo, che fa parte di andare a Gesù, fissi il tuo sguardo sui problemi. Sto vivendo male. Oh, guardami. Oh, non riesco a vivere come dovrei. Sono un fallimento. Non sono fedele al Signore. Allora, sono aggravato, attravagliato. Sto accettando l'offerta di Gesù di venire a Lui, di andare a Lui? No, sto fissato su me stesso. In questo caso, quanto sono terribile. Questo è uno dei peccati più frequenti, di fissare gli occhi sui problemi, sui nostri fallimenti, sulle difficoltà che dobbiamo subire. Finché fai così, non avrai mai la pace di cui hai bisogno. Inoltre, qualunque volta continui a peccare, anziché ravvederti in qualunque campo, per esempio, se tieni il tuo orgoglio o qualsiasi altro peccato, vuoi fare in modo egoista, tu rimani lontano da Cristo, anziché andare da Lui, e non avrai la pace che solo Cristo può darti. Resti sotto il terribile gioco del peccato. L'unico posto per trovare riposo all'anima, ovvero la vera pace del tuo cuore, è in Gesù Cristo. Non si tratta solo della salvezza, si tratta di andare a Cristo tutti i giorni, in ogni situazione. Come il gioco del peccato produce una vita travagliata e aggravata, il gioco di Cristo produce una vita in cui c'è vero riposo all'anima. Allora, supponendo che tu vuoi la vita di pace, di gioia, di riposo all'anima, anziché una vita travagliata, e lì sto supponendo, ma essendo umani credo di non sbagliare su quello, io posso immaginare che tutti vorrebbero la vita di riposo all'anima e pace nel cuore, anziché la vita travagliata, cosa devi fare per avere la vita di pace e di riposo anziché la vita travagliata? Cosa devi fare per avere il gioco di Cristo anziché il gioco del peccato? In questo brano Gesù parla di tre cose che devi fare per avere il riposo della tua anima. Sono tre aspetti dello stesso modo di vivere, quindi sono inseparabili. Cioè non è che io, va bene, faccio due su tre. O fai tutti e tre o non fai nessuno dei tre. Però voglio considerare queste tre cose, che vanno tutti insieme. Il primo è, devi andare a Gesù. Numero due, devi prendere il suo giogo su di te. E numero tre, devi imparare da Lui. Così riceverai da Cristo il riposo, giorno per giorno, nell'anima tua. La prima cosa che devi fare, e ricordate che si fa tutti e tre o non si fa niente, perché sono legati, la prima cosa è quando Gesù dichiara, venite a me, devi andare a Gesù. Più volte Gesù invita le persone ad andare a Lui. Un altro brano famoso, Giovanni 7,37, nell'ultimo giorno, il giorno più grande della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Venga a me, venite a me. Che cosa intende Gesù con le parole venire a me, venite a me? Importante capire. Andare a Gesù vuol dire, fra l'altro, credere veramente in Gesù. La Bibbia ci fa capire che credere è molto più che solo credere intellettualmente nei fatti che lo riguardano. Credere in Gesù, e quindi andare a Gesù, vuol dire porre la propria fiducia in Lui, vuol dire confidare in Lui per chi è il tuo sovrano Dio, Salvatore e Signore. Vuol dire abbandonare altre speranze per fare di Lui la tua speranza. In Giovanni 6, Gesù paragona credere a mangiare. Lui spiega il credere descrivendolo come mangiare. Perché mangiare qualcosa non è solo mettere in bocca e togliere fuori. Mangiare vuol dire assimilarlo completamente affinché quello che hai messo in bocca diventa parte di te. E proprio diventa parte di te. Semplicemente credere in Gesù vuol dire confidare totalmente in Lui e porre tutta la tua fede in Lui. Poi Gesù ci chiama ad andare a Lui, non alla religione, non alla dottrina, non alla Chiesa. Bisogna andare a Lui. Gesù stesso deve essere l'oggetto della tua fede. Questo non esclude minimamente il ruolo importantissimo della Chiesa locale, né dell'insegnamento, né della dottrina, perché è Gesù che ha stabilito tutti e tre. Però la fede è in Gesù stesso. C'è un altro aspetto di andare a Gesù importante che forse non sempre valutiamo. Andare a Gesù implica lasciare qualcos'altro. Ribecca, per andare a Isacco, doveva lasciare la casa dei suoi genitori. Quando tu vai a Gesù, tu devi lasciare quello a cui ti aggrappavi prima. Per esempio, ogni persona ha fede in qualcosa. Tante persone hanno fede negli amici. Gli amici possono farmi star bene. Sto bene quando sono con gli amici. Per andare a Gesù, tu devi lasciare questa fede di credere che gli amici possano benedirti. Ci sono quelli che credono nei soldi, ci sono quelli che credono nelle loro capacità, credono in loro stessi, credono nella loro bontà. Andare a Gesù vuol dire abbandonare quello che prima era l'oggetto della tua fede. Quando Gesù era sulla terra, chiamava certi uomini a seguirlo letteralmente, fisicamente, camminando dietro di lui. Dovevano letteralmente abbandonare la vita di prima, dovevano abbandonare il mestiere di essere pescatore, per esempio, abbandonare le case, le città dove erano cresciuti. Oggi seguire Gesù è un atto di cuore, ma non è meno drastico di quanto era seguirlo fisicamente allora. Andare a Gesù vuol dire, fra l'altro, smettere di cercare di essere in controllo della tua sorte. Andare a Gesù vuol dire smettere di essere tu in controllo della tua sorte. Vuol dire fidarti della provvidenza di Dio. Non vuol dire che non devi impegnarti a risolvere i problemi che arrivano nella vita, certo. Ma quando Dio permette un problema che non è risolvibile, o almeno non come o quando vorresti tu, andare a Gesù vuol dire fidarti dei tempi e delle vie di Dio, riposandoti in Gesù Cristo. Per andare a Gesù, una cosa che devi lasciare, perché è qua e Gesù è là, devi lasciare il tuo orgoglio. Non puoi andare a Gesù portando il tuo orgoglio. Non puoi andare a Gesù portando il tuo egoismo. Non puoi andare a Gesù e portare i tuoi diritti. Hai i tuoi diritti. Se tu vuoi andare a Gesù, tu devi lasciare i tuoi diritti. Ma no, no, loro non possono fare così con me. Se tu vuoi andare da Gesù, devi lasciare i tuoi diritti. Devi lasciare il tuo orgoglio. Devi lasciare il tuo egoismo. Chi viene accolto da Gesù? Chi viene? Umilmente, giusto? Dio accoglie gli alteri, gli orgogliosi o gli umili? La Bibbia lo ripete volta dopo volta, dopo volta, dopo volta, dopo volta. Devi lasciare tutto quello che ti era tesoro, tutto quello in cui ponevi la tua fiducia. Devi lasciare tutto, andare a Gesù con tutto il cuore, aggrappandoti totalmente a Lui. Questa è l'unica strada che porta ad avere il vero riposo all'anima tua. Devi andare a Gesù, lasciando il resto, aggrapparti a Lui. Avrebbe potuto Ribecca, abbiamo sentito prima di Ribecca che è andata a Isacco, dire: ma guarda, ho un ragazzo qui in paese, vorrei va bene, lo lascio, ma almeno un mese all'anno voglio tornare a stare con questo ragazzo. Potrebbe lei andare da Esacco come moglie, tenendo un pochettino di tempo per suo ex ragazzo? Andare a Gesù vuol dire no, Signore, ti voglio totalmente o niente. Fai tu quello che vuoi di me. Io ti voglio. Andare a Gesù. Oltre ad andare a Gesù, per avere il riposo dell'anima tua, per avere la vera pace, devi prendere su di te il giogo di Cristo. Devi prendere su di te il giogo di Cristo. Per capire questo concetto, devi capire bene che cos'è un giogo e come lo si usa. Ormai in Italia il giogo è quasi scomparso. Il giogo è un trave sagomato di legno che si mette sul collo del bue o di due buoi per attaccarli al carro o all'arato. Allora, attenzione, il giogo deve essere legato in modo sciolto o stretto. Il giogo deve essere legato al bue in modo sciolto o stretto. Si vede che non siete cresciuti come i contadini. Se lo metti sciolto, che lui ha spazio di muoversi, lo distruggerai, quel povero animale. Perché il problema è che il giogo si sposterà continuamente e lascerai un pelle crudo che arriverà alla carne e poi all'ossa. All'osso. Il giogo deve essere attaccato stretto, in modo che fa parte ormai del suo corpo. Quindi se lui gira, il giogo gira con lui. Perché se lui gira e il giogo non gira, cosa succede? Strofina, giusto? E visto che lui gira continuamente tirando l'arato, sinistra, destra, se non è attaccato stretto, ogni volta che lui tira diversamente, strofina, quando finisce un campo quel povero bue è pronto a morire. Invece se lo stringi stretto, ma qualcuno è mai andato un cavallo? È la stessa cosa a mettere la sella, devi stringere stretto, se non metti la sella stretta il povero cavallo soffre, ok? Mi ricordo avevamo un cavallo da bambino, stessa cosa. Il giogo che non è stretto non funziona, fa del male. Il giogo stretto diventa leggero, facile e può tirare l'arato tutto il giorno, perché diventa parte di lui. Allora, le persone nel tempo di Gesù capivano benissimo cosa voleva dire mettere su un giogo. Visto che siamo un po' cresciuti lontano dai giochi, si usano trattori adesso. Allora, usando il simbolo del giogo, cosa sta dicendo Gesù? Cosa intende Gesù quando dice, per avere riposo l'anima, che io voglio, e spero anche tu, devi prendere su di te il mio giogo? Allora sta dicendo che tu devi sottometterti a lui nella maggioranza dei campi della tua vita, sta dicendo quello? Nella maggioranza delle cose, ma non in certe cose che non vuoi cambiare, sta dicendo quello? Sta dicendo che tu devi sottometterti a lui in ogni campo, devi stringere il giogo stretto, perché un giogo non stretto ti fa male, un giogo stretto diventa leggero. Devi essere sottomesso a Cristo in ogni campo della vita, devi sottoporre ogni tua decisione, ogni tua situazione alla sua guida e alla sua volontà. E poi notate che Gesù dice, prendete il mio giogo. Per avere il giogo di Cristo, in modo da avere il vero riposo alla tua anima, tu devi prendere il suo giogo. Ogni giorno devi volontariamente piegarti il collo per accettare di cuore di essere sottomesso a Cristo in ogni aspetto della tua vita. Tante persone dicono di credere in Gesù, ma in realtà non hanno mai, o non lo fanno, a meno che in regola, preso il suo giogo, perché non sono veramente sottomessi a lui. Questo mi va, lo faccio, quello non mi va, non parlarmi di quello, non voglio sentire io, no, non sono d'accordo, la Bibbia non dice quello. Non che hanno studiato, perché non vogliono. Quello non è mettere il giogo di Cristo. Mettere il giogo di Cristo, guarda, se c'è qualcosa che non ho capito, aiutami a capire, non voglio sbagliare, io voglio conoscere la volontà di Dio per seguirla. Devi mettere il giogo di Cristo, devi seguirlo come Signore della tua vita, solo così tu avrai riposo all'anima e pace nel tuo cuore, anche che sia travagliato o gravato. Poi, per avere riposo nella tua anima, tu devi, oltre ad andare a Cristo, oltre a prendere il suo giogo, devi imparare da Lui. Devi imparare da Cristo. Cosa è questo? Questo comprende, per esempio, conoscere Gesù come persona e conoscere i suoi insegnamenti. Così tu imiti Lui come persona e ubbidisci ai suoi insegnamenti. Devi imparare da Lui, da quello che dice e da quello che fa come esempio per noi. Per imparare da Gesù devi conoscerlo sempre di più e devi conoscere sempre di più il suo insegnamento. Il modo principale che puoi conoscere Cristo e il suo insegnamento è tramite la parola di Dio, sia la lettura, lo studio personale, sia per mezzo di insegnamenti. Per crescere nella tua conoscenza di Cristo devi impegnarti tutti i giorni, per tutta la vita, di leggere, meditare, imparare la Bibbia, di assistere agli incontri della Chiesa per ascoltare quello che Dio ti dà insegnamento. Tutto per mezzo della parola di Dio, per imparare da Gesù. Allora, imparando da Gesù, Gesù menziona due qualità sue. Gesù menziona due qualità ed ovviamente sono così importanti che fra tante qualità, attributi che ha Gesù, ha menzionato questi due, sono quelli fondamentali per avere riposo all'anima. E quali sono queste due qualità? Io sono mansueto e umile. Noi in Italia non conosciamo veramente la parola mansueto. È una parola che non esiste nel senso vero in italiano moderno. Si sente, ma non si sente tutti i giorni. E il concetto di mansueto che noi abbiamo solitamente è lontanissimo dal vero senso ricco della parola di Dio. Gesù era mansueto. Cos'è mansueto? Perché se tu vuoi riposa l'anima, se tu vuoi stare tranquilla, con pace, in mezzo alle tempeste della vita, devi essere mansueto. Cos'è mansueto? Allora, essere mansueto, io vi spiego, ma mica che in una volta si capisce a fondo, è una cosa in cui cresci. Un giovane marito potrebbe dire, oh, io amo mia moglie, io amo i miei figli quando nascono. E dopo 10 anni dice, certo amavo, ma non capivo ancora tanto dell'amore. E dopo 20 anni dice, dopo 10 anni capivo di più all'inizio, ma non capivo ancora tante cose. Quindi, mansueto è una cosa in cui si cresce. Però voglio spiegarvi un po' una base. Essere mansueto descrive una persona che in mezzo alle difficoltà, alle sofferenze, alle ingiustizie, rimane tranquillo perché, non solo per caso, perché rimane tranquillo, pace, perché ha fede che Dio è in controllo e che questa è la prova giusta e questa è l'ingiustizia giusta e questa è la difficoltà giusta e che Dio sta facendo tutto secondo il suo piano perfetto. Quindi essere mansueto descrive un cuore tranquillo anche in mezzo alle tempeste perché quel cuore si fida del controllo e della cura di Dio. Non è una persona forte di carattere che riesce ad essere calmo in mezzo alla tempesta da solo. È una persona che potrebbe essere anche debole. Ma la persona ha fede che Dio sa quello che sta facendo e questa è la prova giusta e Lui mi sta curando. Quello è mansuetudine. Volete vedere un esempio di mansuetudine? Come stava Gesù Cristo quando è stato arrestato, maltrattato, oltraggiato e poi crocifisso? Quanto ansia, quanto turbamento aveva Gesù in quel periodo davanti a Sinedrio, davanti a Pilato, davanti a Erode, quanto mentre i soldati lo inchiodavano, mentre appeso sulla croce soffrente la gente lo disprezzavano, quanto ansia aveva Gesù. Perché? Perché Gesù aveva fede che il Padre era in controllo e il Padre lo stava curando in modo perfetto, nonostante quanto grande era la sofferenza del momento. Attenzione, è impossibile essere mansueto e allo stesso tempo essere orgoglioso. Se tu hai orgoglio, tu puoi fingere di essere mansueto, ma non sei mansueto e non avrai la vera pace, perché le due cose sono incompatibili fra di loro. Nell'orgoglio vuoi tu essere in controllo della tua vita, degli avvenimenti, della tua sorte. Non vuoi cedere il controllo a Dio. Essere orgoglioso, fra l'altro, vuol dire che non vuoi cedere a Dio. Essere mansueto vuol dire che tu lasci tutto a Dio. Fai il tuo dovere, ma lasci i risultati a Dio. Chi è orgoglioso non avrà mai la pace dell'anima. Chi è mansueto avrà sempre la pace nell'anima. L'unico modo di essere mansueto è di umilmente fidarti di Dio, sapendo che Dio è pienamente in controllo, che Egli fa cooperare tutte le cose al bene di me, che per grazia lo amo perché mi ha amato per primo. Vuol dire fidarti di Dio anche quando non capisci minimamente quello che sta facendo, ma chi sono io di dover capire? Oh, Egli è il creatore, Egli ha stabilito l'universo, le stelle, i mari, le montagne, tutto. Chi sono io da credere che devo capire quello che sta facendo? Non sono in grado. Mi fido del mio creatore. Questa è mansuetudine. E se tu sei mansueto ed umile di cuore, vanno insieme, conoscerai la meravigliosa pace, il riposo dell'anima tua. Gesù descrive coloro che vivono così, che vengono a Lui, che prendono il suo giogo, che imparano da Lui, descrive loro in un versetto ben conosciuto, Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le vere pecore di Gesù ascoltano Lui e lo seguono, quindi sono andati a Lui, stanno lì ascoltando, imparando da Lui e lo seguono, quindi hanno preso il suo giogo e lo ubbidiscono. Quel brano descrive le persone e quelle pecore sono curate. Quelle pecore hanno pace. Queste sono le qualità di una vera pecora. Chi vive così avrà riposo dell'anima che Gesù promette. Allora io voglio farti una domanda. Tu vivi così? Tu veramente vai a Gesù tutti i giorni? Ti pieghi il collo per accettare qualunque cosa che ti insegna, anche se non è la tua preferenza, e lo osservi per imitarlo ed imparare da lui, essendo mansueto ed umile di cuore? Tristemente ci sono tante persone che si dichiarano pecore di Gesù, si vantano della loro fede, ma lo seguono solamente quando vogliono loro. Chi fa così non ha veramente preso su di sé il giogo di Cristo, non impara da Gesù, non è veramente andato a Gesù. Chi vive così, non avrà mai il vero riposo che si trova solamente in Gesù Cristo. Quella persona avrà momenti di gioia, momenti di tristezza. Sarà una persona che vacilla, un giorno salta e un giorno è tutto giù, perché non è radicata in Gesù Cristo. Chi è radicato è molto più stabile nella vita, perché è ben fondata in Cristo. Non trova la gioia nelle circostanze, trova la gioia in Cristo. Perciò, quando le circostanze vanno bene, ha sempre la gioia in Cristo. E quando le circostanze vanno male, ha sempre la gioia in Cristo. Chi vive così non avrà mai il vero riposo dell'anima, se non si ravvede e cambia direzione nella sua vita. Avrà una vita travagliata e aggravata. Allora tu quale vita hai? E quale vita vuoi? Vuoi il riposo dell'anima tua? Arrenditi totalmente a Cristo. Ogni giorno, in ogni decisione, sottometti a Lui. Confida in Lui. Avendo considerato allora come devi vivere per avere il riposo dell'anima, consideriamo ora il risultato di chi vive così. Cosa succede nella tua vita? Se vai a Gesù, prendi il suo giogo volontariamente, lo stringi tanto che ubbidisci in tutto e impari da Lui, cosa succede? Come sarà la tua vita se vivi così tutti i giorni? Allora, prima cosa, avrai prove, avrai difficoltà, soffrirai per la tua fede, subirai ingiustizie. La Bibbia è molto chiaro che finché siamo in questo mondo ci saranno tribolazioni e sofferenze. Però, qualsiasi saranno le tue prove e le tue sofferenze, avrai riposo per l'anima tua. In altre parole, avrai la pace di Cristo che sorpassa la conoscenza. Leggo ancora il nostro brano. Parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete attravagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Se tu vivi, come Gesù dichiara qua, avrai riposo nell'anima e avrai un giogo leggero e dolce, anziché il pesante giogo del peccato, anziché l'ansia, anziché il giogo delle preoccupazioni causato dal fatto di non fidarti di Dio. Il riposo che puoi avere in Cristo è un riposo meraviglioso, che non esiste tranne in Cristo Gesù. Con questo riposo avrai pace al tuo cuore, non sarai travagliato o aggravato anche in mezzo alle situazioni più difficili. Se tu vivi come Cristo riscrive in questo brano, avrai il dolce e leggero giogo di Cristo al posto del duro giogo che porti quando non vivi così. Ricordati che il giogo che Cristo ci offre è dolce anziché duro, e il suo carico è leggero anziché pesante. Il giogo è dolce perché è fatto con amore, per adattare perfettamente le tue spalle. Il carico è leggero perché Dio non permetterà che tu sia provato oltre alle tue forze, ricordate? E non permetterà nessuna prova che non sia per il tuo bene, perché quando uno viene a Gesù e prende su di sé il giogo di Gesù, Dio opera in modo che tutte le cose nella vita di quella persona cooperano al bene di quella persona. Allora, caro amico o cara amica, qual è, alla luce della verità di Dio che ci ha rivelato in questo brano, come vuoi vivere tu? Vuoi continuare ad aggrapparti a qualche peccato, magari cercando di nasconderlo e dire, ah, ma non è peccato, non la vedo io nella Bibbia, non è così, vuoi vivere così? Vuoi continuare a cercare di essere in controllo tu del tuo destino e della tua vita? Vuoi continuare a portare i pesi dei tuoi problemi, tutto il giorno pensando tu ai tuoi problemi, come se potessi risolverli tu? Sappi che se scegli di vivere così, sarai sempre travagliato e aggravato per tutta la vita. Vuoi vivere così? Oppure vuoi ravvederti da ogni tuo peccato e vuoi abbandonare il tuo orgoglio, lasciare il tuo peccato, smettere di confidare in qualcuno o qualcos'altro e andare a Cristo? Vuoi prendere veramente su di te il suo giogo e sottometterti a Lui in ogni campo della tua vita? Vuoi fissare i tuoi occhi su di Lui e non sui tuoi problemi? Vuoi conoscerlo sempre di più per imparare da Lui e per imitarlo di più? Se scegli di vivere così, Cristo ti darà riposo, riposo all'anima tua. E così avrai la vera pace, anziché una vita travagliata e aggravata. Chiaramente l'aspetto più meraviglioso del riposo di Cristo è che è un riposo dalla paura della condanna eterna. Chi va a Cristo e porta il suo giogo non dovrà mai affrontare la condanna eterna. Non solo, ma il riposo dell'anima comprende anche la libertà dalla schiavitù del peccato. Questa benedizione dura per tutta la vita e per tutta l'eternità. Poi un cuore che ha il riposo di Cristo non ha ansia. L'ansia è come un tarlo che ti distrugge da dentro. Se vai a Cristo e poni la tua fede in Lui, non avrai più ansia, perché la fede in Cristo toglie l'ansia. Leggiamo in Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Allora, succede le volte che uno prende il gioco di Cristo, a un certo momento comincia a voler portare i problemi da solo e di nuovo torna ad avere ansia, avere travaglio, eccetera. Bisogna ritornare di nuovo a Cristo. Il riposo di Cristo, che Cristo dà, toglie anche la disperazione e le incertezze. Quindi, invece di ansia, invece di incertezze e disperazione, il riposo di Cristo dà pace e tranquillità e certezza in mezzo alle tempeste. In mezzo alle tempeste. Ricordiamo un brano che parla del riposo di Cristo in termini di pace. Filippesi 4, 6, 7. Non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnati da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio, che è una descrizione del riposo dell'anima, custodisce il cuore e la mente, i pensieri, che è meraviglioso. Ora, voglio concludere con alcuni altri brani che ti aiuteranno a capire meglio la meravigliosa riposa, il meraviglioso riposo dell'anima che Cristo ti darà se vai da Lui e prendi il suo gioco e impari da Lui. Chiudo con questi brani che ci aiutano a vedere quello che Cristo ci offre. Salmo 46, 1 a 3. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Salmo 100, da 1 a 5. Abbiamo letto stamattina. Mandate gridi di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo i Suoi. Siamo suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome perché il Signore è buono. La sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Salmo 131. Signore, il mio cuore non è orgoglioso. I miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi, troppo alte per me. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me, l'anima mia. O Israele, spera nel Signore ora e per sempre. Caro amico e cara amica, lascia ogni tuo peccato, vai a Cristo, confida in Lui. Prendi su di te il giogo di Cristo, diventi mansueto ed umile di cuore e conoscerai riposo nell'anima tua. Voglio pregare. Oh Signore, non è giusto, Padre, non è giusto che Tu ci offri questo riposo. Non è giusto che venendo a Te in Cristo Gesù che siamo accolti con amore. Non è giusto. È grazia, è misericordia. Non è quello che meritiamo. Ma Tu sei un Dio santo, pronto a punire, ma anche pronto a perdonare. Sei un Dio pieno di grazia, pieno di misericordia. Gesù Cristo ci mostra a Te, o Padre. E Gesù ci invita. Venite a me, colui che viene a me non lo caccerò via. Allora Padre, grazie. Grazie per questo invito, invito meraviglioso, invito di grazia, invito fatto con misericordia, invito fatto con bontà. Non è un invito giusto, perché se fosse solo giusto, dovresti solo punirci. Invece, essendo anche misericordioso, hai punito Gesù Cristo per poter invitarci. Padre, troppo spesso siamo stati travagliati, aggravati, perché stoltamente abbiamo scelto di non andare a Gesù. Abbiamo scelto di fissare gli occhi non su Cristo, ma sui nostri problemi. Abbiamo scelto di non voler portare il suo giogo in qualche campo della vita. Perdonaci, oh Padre. e vogliamo cambiare. Vogliamo camminare in base a questo meraviglioso invito che abbiamo in Cristo Gesù. Allora, mostraci, Padre, la stoltezza del nostro peccato. Mostraci la grandezza di questo invito. Mostraci la meraviglia di questo riposo dell'anima in Cristo Gesù, perché vogliamo scegliere quello tutti i giorni. Tutto questo ti prego per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, Signore e Mediatore. Nel suo santo nome ti prego. Amen.